Tony Esposito, Ritmo della Terra, ritmi partenopei per De Italia. Saluto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini in studio a Roma. Grazie.
Buon pomeriggio.
E salutiamo Alessandro Macina, giornalista, autore di diversi libri d'inchiesta sulla transizione ecologica. È in treno e parleremo con lui, anzi con voi tutti, di auto elettriche. Sì. Macina, buon pomeriggio. Macina è in treno e non ci sente.
E lo introduciamo.
Vediamo,
però intanto
introduciamo il tema. In sì. Sintesi.
Come siamo messi?
Sull'auto elettrica si legge di tutto, contro.
Oggi Alessandro ci dirà molto. Comunque, secondo l'ultimo rapporto, Luca, dell'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, in Europa la metà dei veicoli circolanti va a benzina. Poi 41% a diesel, le ibride sono al 3% e le elettriche all'1,2%. In Italia quelle a benzina sono invece il 44%, le diesel il 42%, le ibride quasi il 4%. E c'è una quota che è ancora GPL oppure gas naturali come il metano. Quindi siamo quasi al 10% lì. Quindi le elettriche sono ancora pochissime, diciamo. Quindi siamo allo 0,4%. Dei veicoli che circolano. Quello delle auto elettriche è comunque un mercato molto in crescita. Infatti, negli ultimi 5 anni, nonostante le crisi e il rallentamento della produzione nel biennio del Covid, la vendita è aumentata di 18 volte nell'Unione Europea. E il tema del momento, però, è la quota di questo mercato che è in crescita. Dagli ultimi dati si evince che un veicolo elettrico ogni 5 circolanti in Europa è stato prodotto in Cina, e questo è uno dei temi che poi affronteremo oggi, percentuale che presumibilmente crescerà al 25% durante questo 2024.
Sentiamo se il collega Alessandro Macina è in collegamento. Macina, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, vi sento abbastanza.
Bene, noi speriamo che in treno la linea possa reggere, però insomma l'importanza è avere anche un suo parere. Guardi, io la faccio breve, nel senso lei è in treno e i minuti non sono molti, poi torneremo sicuramente magari in studio su questo tema. Allora, la macchina elettrica ultimamente non sembra più incontrare, io gliela metto giù così, poi lei sicuramente saprà dare risposte molto diverse, ma mi sembra di capire che oggi la macchina elettrica interessi poco a chi la deve comprare, non ci sono colonnine per le macchine, usare la macchina elettrica da Roma a Milano è una mezza avventura. D'inverno la batteria, se uno rimane bloccato nella neve, si consuma. D'estate la batteria si consuma perché c'è l'aria condizionata accesa, e le aziende stesse si rendono conto che nessuno compra più auto elettriche e molte aziende non le producono più. Io gliel'ho messa giù dura in modo provocatorio.
Un quadro catastrofico, cade la linea secondo me.
Sentiamo cosa ne pensa il nostro amico esperto, Macina.
Beh, io penso che quello che avete appena detto voi, come dire, è un'ottima rappresentazione del tipico discorso che si fa in Italia dell'auto elettrica, un tema del quale amiamo discutere, che ci divide tantissimo. E come sappiamo, basta aprire i social, c'è un vero e proprio scontro tra tifoserie, no? Ci sono due fazioni opposte. Gli entusiasti dell'auto elettrica, che sono molto pochi e molto spesso però sono quelli che la possiedono, e i detrattori dell'auto elettrica, che naturalmente sono molti di più, e nella parte più radicale, diciamo, del movimento si sono anche autodenominati Novax, richiamando quindi la dizione Novax, questo per dire quanto è aspro lo scontro. Però ecco, c'è anche un grande tema di invece di questa tecnologia, perché pensate che 9 patentati su 10 non hanno mai guidato un'auto elettrica, 6 su 10 non ci sono neanche mai saliti sopra, e quindi il tema è anche, diciamo, quanto siamo informati di quello di cui amiamo discutere, e soprattutto le preoccupazioni che abbiamo nei confronti di questo cambio di tecnologia così importante, che va anche, come dire, a toccare le nostre abitudini consolidate di un oggetto che conosciamo benissimo da generazioni, l'automobile. Ecco, quanto le nostre preoccupazioni sono fondate e quanto sono invece alimentate da pregiudizi per arrivare fino a vere e proprie fake news che sono state ripetute talmente tante volte da sembrare quasi verità. Ed è per questo che io ho scritto un libro senza prendere posizione, ma per mettere alla prova dei fatti 8 dei principali pregiudizi contro la sono stati enunciati appunto in questa introduzione. E beh, è interessante perché ci permette anche di riportare il discorso su binari più di oggettività e forse anche di questo dibattito che in Italia, diciamo la verità, è orientato proprio male, perché come dice anche il grande scienziato del CNR Nicola Armaroli nella prefazione poi del mio libro, ecco, le auto elettriche non sono né la rovina e né la salvezza del mondo, sono una cosa molto più semplice e normale, una transizione tecnologica. E allora ecco, è soprattutto di questo in realtà che dovremmo parlare senza alimentare continuamente questo scontro tra tifoserie, che tra l'altro è anche una grande anomalia italiana, cioè noi dobbiamo sempre ricordarci che ma ne parliamo dalla prospettiva di un'anomalia, perché fuori dall'Italia, in tutta Europa, le auto elettriche si vendono normalmente, cioè l'anno scorso in tutto il 2023 sono state vendute più del diesel, sono state la terza motorizzazione più venduta dopo benzina e ibrido. L'auto più venduta al mondo e più venduta in Europa è un'auto elettrica, quindi ecco, è qualcosa con cui bisogna in realtà fare i conti, che più che qualcosa da demonizzare, qualcosa con cui fare i conti e anche forse da comprendere e conoscere un po' meglio.
Alessandro, parlavi appunto di costi di queste macchine, una delle obiezioni maggiori che si fanno è il costo, no? La maggior parte delle persone pensano di non potersele permettere. In effetti abbiamo fatto un po' una ricerca e una 500 elettrica oggi di listino costa quasi il doppio di un'ibrida. Ecco, che cosa diciamo su questo punto?
Beh, che questo è un tema dirimente, cioè che il tema dei costi c'è tutto. Però occhio a generalizzazioni, perché dire che tutte le auto elettriche costano di più dell'equivalente tradizionale non è più così. Dobbiamo differenziare segmento per segmento, per fascia di prezzo. E allora se andiamo sulle fasce di prezzo medio-alte, già oggi le auto elettriche costano uguale o meno dell'equivalente tradizionale. Sulla fascia media abbiamo modelli, soprattutto gli ultimi modelli, tra cui appunto l'auto più venduta al mondo, che è tale proprio perché ha un prezzo competitivo non solo rispetto alle elettriche, ma anche rispetto all'equivalente tradizionale.
Posso sottolineare un attimo questa cosa che sta dicendo Alessandro, anche perché il collegamento è un po'...
No, è ripreso. Macina è ancora in collegamento?
Sì, eccoci, sì, ancora.
C'è in studio Giulianini che credo faccia una domanda.
Alessandro, mi sembrava molto interessante dalla lettura del tuo libro, ma soprattutto anche dai dati di vendita. Cioè, sono le macchine, le auto elettriche medie e grandi, di segmento medio e di lusso, diciamo, insomma, le auto più, appunto, le Tesla, che non costano poco, che però hanno raggiunto la parità con quelle endotermiche. Quello che manca sono proprio le piccole, quelle che magari interessano più la massa degli automobilisti. Ecco, da una parte è interessante, perché vuol dire che se ci arrivano quelle di lusso a costare quanto quelle normali, anche quelle piccole ci arriveranno prima o poi. Cos'è che frena appunto la convenienza delle auto utilitarie, ecco, diciamo così?
Sì, bravo, diciamo, in realtà è solo arriveremo a questa parità, a questo punto di pregio sicuramente per tutti i segmenti di auto. Quello che al momento frena, come dire, la parità di costi sulle auto piccole, che in media costano il 20-30% in più quelle elettriche dell'equivalente tradizionale, è la batteria, che è il componente più costoso dell'auto elettrica. E contenere una batteria che abbia una buona autonomia in macchine lunghe 3 metri, 3 metri e mezzo, è ancora molto costoso, quindi dipende dal costo della batteria. Ma se guardiamo la curva dei prezzi, dei costi delle batterie, negli ultimi 10 anni i prezzi sono calati del 90%, la curva è ancora più impicchiata di quella del fotovoltaico, che come sappiamo tra tutte, diciamo, le tecnologie, quelle per produrre energia, è quella adesso che costa di meno in assoluto. Ecco, le batterie delle auto costano ancora di meno, il più grande produttore di batterie al mondo, che è cinese, ha annunciato quest'anno di poter ridurre di un ulteriore 50% il costo delle batterie. Quindi va da sé che più il costo delle batterie diminuirà, più le chimiche diventeranno sempre formanti, più sostenibili anche, perché si va verso l'abbandono del litio a favore di altri materiali come il sodio, oppure si va verso le batterie allo stato solido che promettono grandissime autonomie fino anche a 1000 chilometri. Beh, capite che non appena ci sarà questo passaggio tecnologico si abbasseranno i costi di tutte le macchine, anche le macchine piccole, e non è difficile prevedere, anzi, che presto la situazione sarà l'opposto, cioè in realtà avremo troppe auto elettriche a buon mercato. Quindi veramente sarà responsabilità della politica gestirla bene questa transizione, perché qui il tema non è sostituire ogni auto circolante a benzina o diesel con un'altra auto elettrica. Qui il punto è creare un sistema della mobilità, dei trasporti, integrato, intelligente, efficiente, possibilmente a zero emissioni, dove anche le auto facciano la loro parte, perché non è vero che incidono poco, che sono lo 0, delle emissioni. Solo le auto e i furgoni sono il 14% delle emissioni dell'Unione Europea. Quindi ecco, veramente è un tema importante, anche perché il settore dei trasporti, pensate, tra tutti i settori che possiamo prendere in esame che negli ultimi anni hanno abbassato le loro emissioni, ecco, quello dei trasporti è l'unico settore in cui sono cresciuti. Che è, diciamo, questa transizione tecnologica.
Macina, stiamo parlando del suo libro, questo lo diciamo a beneficio degli ascoltatori che solo ora si fossero collegati con la Radio Vaticana, Chi ha paura dell'auto elettrica, edizioni Dedalo. Allora ti chiedo, Macina, perché grandi aziende che producono auto hanno bloccato la produzione di auto elettriche e sono tornati a auto a benzina?
Beh, no, in realtà, diciamo, molte le aziende in realtà sono indirizzate molto, in maniera molto decisa, diciamo, sulla produzione di auto elettriche. Diciamo che molto si stanno guardando intorno, guardando anche a quello che farà la politica, no? Che nel senso che qualche anno fa ha dato delle indicazioni chiare, che tra l'altro sono state anche lette in maniera, diciamo, no, forse non proprio corretta, perché le abbiamo lette come se fosse arrivato un obbligo per tutti quanti di cambiare auto e comprare un'auto elettrica. Naturalmente non è così. In realtà quella era proprio un'indicazione all'industria europea di andare in quella direzione, no? Quindi adesso molti in realtà si stanno guardando intorno per capire anche, diciamo, quali saranno le indicazioni politiche e quello che converrà fare. Sicuramente ci sono aziende che hanno già, anche grandi marchi europei in realtà, che hanno già detto che non si tornerà indietro, cioè che i loro piani rimarranno quelli. Certo che potranno essere ancora affiancate la produzione di auto elettriche, non c'è dubbio, perché d'altronde non dimentichiamo che noi fino al 2034, diciamo, stando alle regole di oggi, noi fino al 2034, 31 dicembre, potremmo comprare un'auto endotermica e guidarla fino alla fine della sua vita, quindi anche fino al 2050. In apertura di puntata avete detto quelli che sono, diciamo, i dati, no, di penetrazione dell'auto elettrica. Ecco, se pensiamo che in Italia ogni anno si vendono 2 milioni di macchine e soltanto poche migliaia sono elettriche, capite che questa sostituzione di cui tanto si parla in realtà sarà molto più lunga di quello che si fa passare. Ecco.
Qualcuno dice che se tutti quanti andassimo in giro con l'auto elettrica, l'energia non basterebbe, dovremmo ricorrere ancora una volta al petrolio per produrre energia per andare con l'auto elettrica, cioè ci sono dei paradossi anche in questo.
Beh, ma questo già sta cambiando, perché se guardiamo anche solo agli ultimi dati di produzione di generazione elettrica in Italia, beh, quasi la metà dell'elettricità è stata prodotta da energie rinnovabili, ed è così in tutta Europa. Ci sono tantissimi esempi in cui proprio il 2023 è stato l'anno record di produzione di elettricità da energia rinnovabile, quindi è quella l'energia con cui già oggi stiamo ricaricando le macchine. E anche se guardiamo al futuro, ai dati di diffusione diffusione delle auto elettriche che ci si aspetta in Italia, per esempio al 2030 o 2035, gli stessi dati dei gestori delle reti elettriche ci dicono che il picco atteso, anche nel massimo momento di picco, appunto, sarà soltanto del 4-5% di più del picco che è già atteso appunto per il 2030-2035, quindi veramente poco di più. Quindi non dobbiamo avere paura di non avere abbastanza energia, anche perché come oggi non ci troviamo in 39 milioni di veicoli a fare benzina tutti nello stesso momento, allo stesso modo non ci troveremo con altrettanti milioni di veicoli tutti a ricaricarsi nello stesso momento. Ma a fronte di autonomie che stanno crescendo e che già oggi in media, quelle diciamo presenti oggi sul mercato, l'autonomia media di un'auto è 350 km. Dati dell'Unione Europea, il 98% degli spostamenti dei cittadini europei quotidiani già l'anno scorso poteva essere naturalmente coperto dall'autonomia di queste macchine. Quindi il tema è organizzarsi quando noi facciamo qualcosa che va oltre quell'autonomia. Ma non è che ogni volta che usciamo noi dobbiamo ricaricare la macchina o dobbiamo avere la macchina al 100% se le automobili le usiamo in media per 40 km al giorno, perché questi sono i dati. Ecco, noi la macchina la teniamo ferma il 97% del tempo, il 30% del tempo lo passiamo a cercare parcheggio e facciamo in media 40 km al giorno. E allora ci dobbiamo chiedere se il modello che abbiamo usato fino ad oggi è sostenibile, ne vale la pena avere macchine appunto che bruciano un carburante che arriva da lontano, che è stato trasportato, raffinato, distribuito su gomma, che mettiamo nel serbatoio per diciamo bruciarne e disperderne in calore l'80% senza neanche far muovere la macchina per fare 40 km al giorno, o se abbiamo una tecnologia che è più efficiente.
E che ci fatto... ritorna dei polmoni appena finito il suo lavoro.
Io vi devo dire una cosa, di fatto se oggi noi con un'auto elettrica volessimo andare da Roma a Reggio Calabria, noi a Reggio Calabria non ci arriviamo per niente e credo che non ci arriveremo nemmeno nel 2035, Macina.
Beh, guardate, io su questo ho fatto un reportage in cui per mettermi in difficoltà ho preso un'auto elettrica, non una berlina ma una 500e, quindi una city car, e l'ho portata dappertutto, centro Italia, sud Italia, nord Italia, extraurbano e anche autostrada, per dimostrare che appunto si poteva fare, cioè ci potevo fare persino un reportage, non sono arrivato in ritardo da nessuna parte, serve un po' di pianificazione. Io lo so, noi sentiamo che c'è una diffusione non ancora così capillare delle colonnine di ricarica, ma questo perché diciamo non sono ancora ugualmente diffuse tra grandi centri urbani e provincia, tra nord e centro sud diciamo, però in realtà anche qua i numeri assoluti in realtà pensate sono buone, cioè ogni auto elettrica che è in circolazione in questo momento ha a disposizione pensate più colonnine che in Francia, in Germania, in Inghilterra, paesi dove le auto elettriche sono persino più diffuse.
Esatto.
Grazie Macina, dobbiamo chiudere, il tema è estremamente interessante, ma torneremo magari anche con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini a parlarne. Grazie per essere stato in treno collegato con la Radio Vaticana.
Grazie.
No, grazie a voi davvero, grazie davvero.
Grazie ad Alessandro Macina, giornalista esperto di transizione ecologica. Abbiamo presentato il suo libro Chi ha paura dell'auto elettrica, edizioni Dedalo. Noi ci dobbiamo salutare.
Sì. Ci dobbiamo
Bene,
salutare.
Spero di aver convinto qualcuno in questo studio e all'ascolto.
No, speriamo di aver convinto Luca principalmente,
sì,
perché
dicevo.
È molto
Io dico solo
scettico.
Che se abbiamo messo dei dazi,
resto scettico.
Messo dei dazi di importazione delle auto elettriche, vuol dire che questo non è un mercato che sta morendo, è un mercato che sta esplodendo.
Va bene, speriamo che sia così, sia una cosa buona, sicuramente non possiamo certo
ci ritorneremo,
augurarci
dai.
Il male, ma io resto scettico, vedremo naturalmente, un po' come San Tommaso.
Vediamo dopo l'estate come
salutiamo gli ascoltatori, però, perché noi poi ci risentiremo dopo le vacanze, quindi
in
buone
autunno,
vacanze a tutti.
Dopo le vacanze, buone vacanze anche a Tiziana Tuccillo,
grazie.
A Giuliano Giulianini, a Erdei, naturalmente se ci sono poi temi ambientalmente interessanti, la radio va avanti, noi abbiamo spazi dove inserire ancora tematiche
grazie.
Come questa. Grazie da Luca Collodi, grazie a Gabriele Di Domenico per la parte tecnica, la linea all'informazione.